Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Rinnovando il nostro atto di fede nell'Eucaristia, nel segno della redenzione, della liberazione, confessiamo con fiducia il nostro bisogno di perdono.
Dal Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 4, versetti 38-44. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calare del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando, «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano. Lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro, «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
Parola del Signore.
Ecco, stiamo vedendo l'attuazione del programma, della missione dell'unto del Signore e in particolare del testo che Gesù ha letto e commentato a Nazaret, nel capitolo 4, nei versetti 18 seguenti. Qui dobbiamo vedere in questi gesti di Gesù, in questi segni, questi miracoli, appunto dei segni indicatori della presenza del regno del Figlio di Dio, del Messia, come dice oggi il testo. Ecco, mi fermerei qui, poi andiamo insieme, in particolare il testo di oggi.
Non è che io abbia gran cosa da dire, ma vorrei soltanto comunicare la cosa che mi ha colpito di più. Qui c'è un sacco di cose. C'è, prima di tutto, la guarigione della suocera di Pietro. Già qui c'è qualche cosa rispetto all'ecclesiologia. E poi c'è la sua forza che comanda e la risposta dell'uomo a Dio che è di poterlo servire, come anche veniva detto nell'Esodo, lascia uscire il mio figlio perché mi possa servire. E poi tutta questa gente, e le guarisce tutte, toccandole con la mano. E poi i demoni, e la rivelazione, tu sei il figlio di Dio. E il mistero nascosto del Cristo, non li lasciava parlare. Questo succedeva verso la sera. Poi sul far del giorno esce, si reca in un luogo deserto. Qui non lo dice, ma altre volte vediamo che in Luca viene sottolineata la preghiera di Gesù. E la preghiera è la sua comunicazione col Padre. E per me viene rivelato questo quando dice che è necessario che annunzi la buona notizia del regno di Dio. È il Padre che manda la sua parola incarnata per salvare il mondo. E la gente cerca di trattenerlo, ma occorre nel rapporto con Dio questa grande libertà di sapere della gratuità del dono di Dio e di non infossessarsi.
Forse è un po' a margine quello che così mi ha affermato. Dal versetto 15 del capitolo 4, appunto, fino adesso al versetto 44, mi sembrava che ci fosse un'inclusione, cioè l'inizio di Gesù che cerca il contatto con Israele attraverso la sinagoga. Ecco, questa cosa mi ha affermato l'altro giorno con Alessandro, è stato anche sottolineato questo, che Gesù inizia il suo annuncio prima di tutto, ecco, nelle sinagoghe, e si realizza quello che ha detto in altre parti: io sono stato mandato prima di tutto alle pecore perdute della casa di Israele. Ecco, mi sembrava di sottolineare questa cosa prima. E volevo chiedere se per Giudea qui in Luca si intende tutta la Palestina. Certamente dice alla fine nel versetto 44 dice che Gesù, ecco, predicava nelle sinagoghe della Giudea. Mi sembrava così di aver letto che intende un po' tutta la Palestina, non solo la Giudea. E poi il contenuto, appunto, come è stato detto all'inizio, il contenuto dell'annuncio di Gesù è il regno. E ho notato che è la prima volta che Luca sottolinea questo annuncio di Gesù, la buona novella del regno di Dio. E quindi non si può limitare soltanto a Cafarno, ma questo deve essere annunciato, perché per questo Gesù è stato mandato. E io non so se è giusto un po' quello che ho pensato, che Gesù è stato mandato, è lo stesso verbo, è stato mandato dal Padre per la casa di Israele, ma gli apostoli sono stati mandati poi per le genti: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E poi c'è il centro di questo annuncio del regno, che è appunto i malati sono sanati, gli indemoniati sono guariti, e il regno di Dio è vicino.
Dico anch'io più o meno le stesse cose, cioè che qui comincia a spiegarsi l'azione di Dio, la sua missione per cui è stato mandato, come appunto era stato già spiegato dal profeta Isaia. Questa sua missione di portare pace, conforto, consolazione, soprattutto di portare l'annuncio. Qui abbiamo tre piccoli episodi che cominciano a manifestarsi, a manifestare questa operazione di Gesù. Nel primo caso si colpisce questa febbre di cui si parla, ecco, l'attenzione non è tanto sulla malata quanto sulla febbre, che sembra quasi personificata, perché Gesù comanda direttamente alla febbre, non alla persona, ma alla febbre, e la febbre se ne va, la febbre la lasciò. Sì, e mi pare molto singolare questa cosa, insomma, questo potere di Gesù non solo di guarire le persone, ma di avere dominio sul male, non solo sul peccato, ma proprio anche sul male fisico, e di poter comandare direttamente al male, che cede, insomma, di fronte al comando di Dio. Poi il secondo episodio, c'è già noto questa cosa, cioè è già manifestata, che i demoni conoscono Gesù, sanno che è il figlio di Dio, sanno che è il Messia, e quindi lo proclamano. E in tutti i casi Gesù comanda il silenzio. Anche nel primo caso, nella sinagoga, dice taci. E anche qui non li lasciava parlare. Ecco, la preoccupazione di Gesù, evidentemente, lo sappiamo molto da Marco, era quella di non dare l'impressione di un Messia vincente, vittorioso, potente. Perché qui ha subito nel primo momento questo assenso, questo grande consenso delle folle, ma ben presto, tra poco vedremo subito, che nasce il dissenso invece, la gelosia, la condanna, il giudizio. Quindi è questa la via che il Signore seguirà, non è quella del trionfo e del potere. Quindi non vuole che i demoni manifestino la sua presenza e la sua funzione, perché appunto non venga equivocato, creduta la sua missione, una missione di conquista, di dominio. E poi nell'ultimo episodio Gesù stesso spiega la sua missione, che è già manifestata, cioè che è quella di annunciare ad altre città, cioè a tutti, anche agli altri. Quindi non si lascia trattenere dalla folla che è entusiasta e che lo vorrebbe possedere. Gesù non si lascia possedere, perché sa che il suo ministero va oltre, non si esaurisce in questa o quella parte. È un mistero universale, deve raggiungere tutti, quindi non può essere dominato o frenato nemmeno dall'entusiasmo della gente.
Una cosa minima è che, in certo senso, se libera dal demonio e gli ammalati, coloro che sono infermi, in certo senso fa ricadere sul demonio lo stesso effetto che lui produceva appunto sulla gente. E quindi mi sembra un annuncio della passione. Appunto, se libera i muti e rende muto il demonio, così come il demonio fa morire sulla croce, muore lui, viene crocifisso lui. E quindi è un limite, appunto, che fa riversare su di lui quella che era la sua potenza, e lo annienta.
Ripeto il pensiero accennato prima, forse un pensiero un po' più generale, ma come avete già detto poi sul testo di oggi, a me sembra importante, e mi pare che gli evangelisti, qui abbiamo Luca, ci mostrino come bisogna vedere l'attività di Gesù, come dei segni della presenza attiva del regno di Dio, secondo la parola di Isaia 61. Quindi Gesù è stato unto di Spirito Santo nel battesimo per questa missione. E Isaia 61 è così inquadrato già in Isaia questo, se si prende Isaia come tutt'uno, come certamente gli antichi nuovamente leggevano Isaia come un solo libro. Capitolo 61 dice: lo Spirito del Signore è sopra di me. Ma chi è che parla dello Spirito del Signore su qualcuno? Ne parla per esempio il capitolo 42 di Isaia, del servo. Ecco il mio servo, e pongo il mio spirito su di lui, e con tutto ciò che segue. Anche la missione qui ha delle coincidenze con quello che si dice per esempio al capitolo 42 e in altri testi sulla liberazione, sulla dar la luce ai ciechi. E quindi chi parla nel capitolo 61 è il servo, che è il Messia, che è l'unto, che è il re, e di questo parla tutto il libro di Isaia, perché non è solo questa parte. Per esempio Isaia al capitolo 11, questi sono testi che noi leggiamo abitualmente tempo natalizio, dice proprio questo del Messia, del figlio di Davide, ecco, che ha lo spirito della sapienza, dell'intelligenza, eccetera. È caratterizzato, cioè, questa figura che qui è poi identificata con il servo, proprio dalla presenza dello Spirito e dalle opere della presenza del Regno. E quindi, insomma, il suggerimento è sempre, oltre ai significati che vediamo in ciascuna episodio e che poi vedremo sono estremamente significativi, simbolici, ecco, vedremo il sabato, eccetera, il paralitico, il perdono dei peccati, bisogna vedere la presenza stessa di Dio, come Dio regna. Insomma, gli evangelisti raccontano una storia, che è la storia di Dio che finalmente diventa re, si fa re, come dicono i salmi che invocano Dio regna, come dice Isaia, capitolo 52, capitolo 40 già, capitolo 52, il tuo Dio regna. Questo è l'annuncio del regno, che Dio regna. Come regna Dio? Come Dio diventa veramente re? Qui vediamo nell'opera di Gesù il modo in cui Dio diventa re, si fa re. A me sembra bellissimo questo, è un aspetto che è già stato sotto in tutta la sua attività. Il regno è guarigione, questi sono solo dei segni naturalmente, per la fede. Il regno è perdono dei peccati, come vedremo. E l'autorità che ha il servo gli deriva direttamente da Dio, è la presenza stessa di Dio che regna attraverso il servo. E un aspetto, l'avete già sottolineato, volevo anch'io riprenderlo, diceva poc'anzi Cecilia, io personalmente, insomma, è tanto che si medita su questo, io penso che che ci siano diversi motivi per cui Gesù comanda che non si parli di lui tante volte severamente, non comanda solo ai demoni questo. Quindi non sarebbe sufficiente dire che metti in silenzio i demoni perché non gradisce una testimonianza da parte dei demoni. Può essere, sicuramente, ma lo comanda severamente anche quando fa un miracolo. Abbiamo anche già visto. Chiama il padre e la madre severamente insistendo che non dicano a nessuno quello che è successo, pur essendoci alcuni testimoni, perché ci sono sempre alcuni testimoni di quello che lui fa. Però non si deve diffondere. Io credo che il motivo principale per Gesù è l'umiltà. È l'umiltà, perché il servo è presentato come una figura umile, che non alza la voce, che non grida nelle piazze. Non è in questo modo che Dio realizzerà il suo regno. E con tutto ciò che segue, e mi sembra che non è forse l'unico motivo, ma sicuramente io penso che sia, siccome l'accento degli, qui stiamo a Luca, è su Isaia, è sulle scritture, bisogna pensare che Gesù ha interiorizzato pienamente quello che lo riguarda dai testi di Isaia, e lì la figura del Messia servo è una figura di umiltà. E mi sembra bellissimo questo, che Gesù fa di tutto, dà i segni, ma cerca in tutti i modi di mantenere un cammino nell'umiltà, cioè lontano dalla gloria umana.